oggi il Signore ci regala è molto eloquente, importante, decisiva per cogliere la sostanza della nostra vita. Questo termine che nella lingua italiana, anche questa parola non semplice da cogliere, della vanità, esprime molto di questo smarrimento del dono del Signore, reso ancora più doloroso e grave dal fatto che viene smarrito da condizioni povere, da provocazioni non solo sbagliate, ma anche fuori gioco, stolte. E quindi la vicenda della nostra condizione di peccatori porta anche dentro di sé questo spreco della vita, che nella parola vanità, che anche oggi è così importante nella nostra riflessione, è crudelmente descrittiva del peccato. Dobbiamo confessare i nostri peccati e dobbiamo confessarne anche la vacuità, l'inutilità e quindi il danno che viene dall'essere già un inganno che ci porta fuori dalla pace. Ma la potenza della misericordia del Signore è grande. Non c'è nessuno che non possa essere accolto e non c'è nessuna ombra che non possa essere dissipata dalla potenza della sua misericordia. È a questa misericordia che ci affidiamo e ci consegniamo.
Ma mi sembra che il primo elemento sia questo proposito di grande ricerca, di indagine totale sulla realtà, e chiaro che c'è anche il vanto di una propria capacità di indagare. Ci sono degli aspetti che ricordano quasi la figura di Salomone, il re a Gerusalemme, e comunque sì, un uomo della discendenza di Davide, benedetto da Dio, che ha fatto grandi cose di cui si ricordano tante cose importanti, e forse può, ecco, però c'è già subito un risultato di questa ricerca. Le impressioni, i due risultati, le cose che a me sono sembrate da delle conclusioni, uno riguarda proprio la sapienza, cioè che nonostante l'impegno che questa cosa ha comportato, però alla fine non è soddisfatto, perché comporta anche un grande aumento del dolore, il sapere. Non era proprio forse quello che si aspettava. E poi un'altra cosa che mi sembra abbastanza, quello che qui è tradotto, ciò che è storto non si può raddrizzare e quello che manca non si può contare, e quindi anche una certa impotenza nel mettere a posto le cose, nel mettere in ordine le cose. Alla fine questa cosa non la vede. Ci sono dei limiti, delle impossibilità che l'uomo non può correggere.
Mi sono fermato anch'io su quando dice ciò che è storto non si può raddrizzare, e mi sono chiesto perché dice questo consiglio, come che appunto cercare di raddrizzare un chiodo, per esempio, ecco, forse non solo tempo perso, ma distogliesse dalla nostra ricerca del Signore, dalla nostra 35-36, che dice all'inizio: nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio. E va bene. Poi dopo dice: egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Ecco, c'è qualcosa di storto, ha fatto una colpa, ha fatto un peccato, e si illude con se stesso se cerca di individuare questo peccato e in un qualche modo di cancellarlo, di purificarsi, ecco, da solo, ecco, quindi egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Ah, ho peccato, adesso farò in maniera di, ecco, di mettermi a posto, ecco, questo non va bene perché fa perdere tempo e distoglie dal Signore. Cioè, uno che si mette in proprio e cerca di pulirsi, di raddrizzarsi, non va bene. E perché? Perché il punto è la ricerca del Signore. Lui può, con la sua misericordia, appunto, accoglierci, peccatori, e raddrizzare quello che noi non riusciremo. Ecco. Quindi, mi sembra importante, perché altrimenti, ecco, oggi è peccato, passo tutto il giorno a detestare il mio peccato così. No, ecco, l'unica è rivolgersi al Signore, perché altrimenti è vanità, è solo tempo perso che mi fa distogliere dal Signore.
Io ieri leggendo sono stato subito preso da, vista la domenica che abbiamo avuto tutta, diciamo, nella quella sapienza di cui abbiamo letto anche il brano, insomma, leggere tante volte questo brano di Coelet, questa valutazione sulla sapienza come è definita, mi ha un po' spiazzato. Mi dico, beh, allora in primis mi è venuto da dire: questa sapienza non è quella che abbiamo letto la mattina alla messa, perché ieri, perché se no c'è un po' un cortocircuito. Mi hanno inoltre colpito questi verbi: mi sono proposto, ho deciso, pensavo, ho visto. Questi verbi dove questa persona che scrive è definita come un grande ricercatore, un uomo di scienza, di sapienza, e così mi ha colpito, ve lo dico come mi ha colpito. E poi leggendo le altre letture mi è venuto, non da paragonare dal punto di vista moralistico, non c'entra niente, proprio ho visto la figura di Giuseppe. Di Giuseppe che non era certo un sapiente che si è messo lì, però ha avuto una, nel brano di oggi, una sapienza, ecco, particolare. Rispetto a quello che diceva Nicola, mi è venuto da pensare che probabilmente Giuseppe è stato dentro una storia che ha capito che qualcosa di storto invece si può raddrizzare. Perché evidentemente mi pare che ci siano queste, dire così, due sapienze, questa di Coelet e quella di Giuseppe, ecco, non lo so, ve la dico così come mi è sembrato di vedere. Ecco.
A versetto 13 dove dite: questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi sia fatissimo. Veramente il testo è un po' più severo, dice: questa è un'occasione, è un'occupazione cattiva, dice il testo, sia il 70 che e poi cita Dio, se non mi sbaglio, è la prima volta che compare Dio dall'inizio del, e compare in questo contesto che è piuttosto problematico, perché dice che è un'occupazione malvagia che Dio ha dato agli uomini. Ecco, insomma, pensando anche a Genesi, al peccato, quello che viene dopo, insomma, è quello che Dio poi dice all'uomo e alla donna, mi sembra che qui si tocchi con mano quello che è la condizione reale dell'uomo dopo il peccato originale, almeno che è una condizione insomma, tutto sommato, anche quando utilizza quelle che sono le sue capacità di analisi, di indagine, eccetera, rimane sempre una condizione che ha un limite, insomma.
Anch'io farei un'osservazione proprio sulla Genesi, visto che in questi giorni abbiamo iniziato al mattutino a ascoltare i primi capitoli della Genesi, per notare la questione del lavoro, perché qui si parla del lavoro come una cosa che Dio dà all'uomo, che però è un'occupazione gravosa, e questo corrisponde del tutto a quello che abbiamo letto in Genesi 3, in Genesi 4, e dove questo gravoso è anche cattivo, e in effetti si intravede in questi capitoli della Genesi anche un certo sospetto con cui si guarda per esempio ai costruttori delle città o agli inventori e suonatori di strumenti musicali, insomma le attività anche più eccelse, le più alte dell'uomo vengono viste con una certa, diciamo, sguardo critico, e così è qui. E quindi così, io intenderei così la cosa, l'importanza che il lavoro anche nella nostra regola deve essere accompagnata, credo, anche a uno sguardo però di abbattimento dell'idolatria del lavoro, che qui è espressa in questo. L'ipotesi col lavoro di raddrizzare ciò che è storto, cioè quasi di avere un'idea autodivinizzatrice del lavoro. Col lavoro io mi metto allo stesso livello di Dio, intervengo sul creato migliorandolo. Ecco, mi sembra che lo sguardo sia un po' invece un invito. Sia in Genesi a stare un pochino più bassi, è una cosa che Dio ha dato all'uomo, è un dono, perché dice ha dato, c'è cioè quel verbo donare, è importante, occupa tanto della nostra giornata, però bisogna tenerlo anche sotto uno sguardo di attenzione, perché il rischio c'è.
Dire, perché quello che è stato detto, in modo particolare devo dire quello che è stato detto anche dell'emozione ante vicenda di Giuseppe, che in quella circostanza ha dovuto cambiare tutto il suo progetto, con quella frase che poi più volte ho sentito ripetermi in questi anni. Viene dallo Spirito Santo, quello che è nato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi tutto all'opposto di come pensava, no? Era, l'analisi evidente era quella di una mancanza, di un peccato, anche il provvedimento aveva tutta la caratteristica di una sapienza della misericordia, e quindi licenziare in segreto questa persona e questa vicenda. E invece all'opposto, viene dallo Spirito Santo. Devo dirvi che appunto anche ultimamente mi è capitato di dover in qualche modo incontrare delle situazioni che venivano date come perdute e anche addirittura da perdere, insomma, no? Perché si trattava di una vita dentro un grembo, e quindi il dire fermati viene dallo Spirito Santo. È chiaro che le circostanze possono essere molto diverse ed ogni vicenda della storia deve essere portata con cura sotto il giudizio del Signore, però è chiaro che anche c'è questa ragione della misericordia che ha iniziato una creazione nuova, insomma, e quindi la mia impressione, anche se deve essere verificata da tutta la strada che dobbiamo fare su questo testo dell'Antico Testamento, è che in realtà appunto le misure di Dio sono diverse dalle nostre, insomma, e quindi molte volte le cose sono colte nella loro verità solo se sono accolte nel mistero e nell'umiltà della fede. E vedo continuamente che la fede illumina cose che invece fossero lasciate semplicemente al nostro giudizio morale, ai nostri ragionamenti, ai nostri pensieri, anche veritieri, insomma. No. Ecco, indubbiamente quello che Giuseppe si è sentito dire quella volta nella sua vicenda è grandioso, insomma, no? E io l'ho sentito, devo dirvi, molto collegato anche a questo testo che abbiamo appena iniziato di ascoltare, di considerare, perché appunto credo che la sua proposta voglia essere proprio questa, che si possono giudicare le cose secondo un giudizio inevitabile, no? Razionale, si fa prestissimo, come abbiamo visto in poche righe, a parlare con amarezza della condizione della vita e poi però doverci magari stamattina stessa stupire di come la potenza dell'amore di Dio cambia veramente le cose. E quindi non si tratta di ripieghi o di sopportazioni, ma si tratta di un mistero, stavo per dire segreto, ma preferisco dire mistero, di un mistero che solo Dio può gestire, altrimenti che tutto sia vanità, vabbè, si conclude e si conclude alla svelta, ma noi invece siamo all'inizio di questo cammino, quindi io vi ringrazio anche molto per le cose che avete detto, perché mi sono sentito visitato dalla proposta della vostra misericordia. Ringraziamo il Signore, affidiamogli ancora una volta la vita nostra, la vita dei nostri cari, la vita del mondo e soprattutto le condizioni più misere, più difficili, più aspre della storia, perché il Signore può portare tutto dalla morte alla vita, dalla solitudine alla pienezza della comunione. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché sappia interpretare e discernere con gli occhi della fede gli avvenimenti della storia e la presenza viva di Gesù che opera in ogni cuore e lo ha.